mi sembra evidente, mi scuso di questo tono di voce preso da raffreddore e anche insomma abbiate pietà di me, nel senso che non so quanto riuscirò a essere proprio incisiva come vorrei. Mi dispiace molto che su questo brano, che sto così male, ma insomma vabbè, abbiate pazienza. Nel nostro percorso, in cui adesso è un po' che non ci vediamo, c'è stato un cambio di data, quindi un periodo molto lungo dalla scorsa lezione, poi ce ne sarà invece uno molto breve per la prossima, e ricostruisco un po' le puntate precedenti in modo che ci riorientiamo. Stavamo ragionando su, il titolo era Alla ricerca di un corpo per la parola, cristiani, chiesa e mondo, e su questo tema che ci aveva anche visto abbastanza scaldati nell'estate scorsa, seminario Pradmil, quelli che c'erano, su questo tema dell'esperienza della chiesa, della comunità, eccetera, con tutti gli annessi e connessi di difficoltà. Il percorso che più o meno avevamo fatto finora partiva dal primo punto, che è abbastanza importante richiamare oggi perché è in stretta connessione col brano di oggi, sul tema della memoria e dell'identità. Era il brano di Giosuè, l'alleanza Sichem, cioè sul fatto come normalmente una comunità si dà intorno a un'esperienza di memoria condivisa che costituisce una identità, no? Cioè che progressivamente si articola in un modo di capire se stessi, il mondo, il rapporto col mondo, eccetera, eccetera. Ma dicevamo già, questa esperienza rispetto alla Chiesa è solo un punto, no? È solo un punto di partenza, cioè è l'esperienza in qualche modo antropologica, umana, delle comunità umane, del modo in cui gli umani si trovano insieme. Perché se questo rimane, cioè se la Chiesa è solo questo, una comunità di memoria e di identità, l'esito praticamente certo, nelle sue forme migliori o peggiori, è quello del fondamentalismo, cioè dove tutto diventa funzionale a difendere la propria identità. Perché se l'unica cosa che ci tiene insieme è l'identità che abbiamo in comune, guardate che questo ha molte forme, no? Il fondamentalismo più estremo per tutti noi ci fa venire a pelle d'oca, uno dice no, ok, però poi ci sono molte forme più o meno sfumate di questa logica qua, no? Oggi si sente abbastanza spesso ridire questa frase di dire vabbè, però dialogare, ascoltare il mondo, va bene, no? Però cioè, abbiamo anche i nostri valori, no? Dobbiamo anche aver chiaro quello che crediamo, no? I cristiani sono quelli che credono in questo e non in quello, no? Che difendono, che ne so, il valore della vita piuttosto che, no? Eccetera. Tutte queste forme qua sono forme legittime. Chiaramente escludiamo il fondamentalismo esasperato, quello che fa del terrorismo, ok, no, ma tutte quelle intermedie sono legittime, ma di per sé riducono l'esperienza ecclesiale a un'unica dimensione, che è la sua esperienza umana di comunità, che è quella del rapporto tra la memoria condivisa e l'identità condivisa. Questo ha sempre una componente che in qualche modo c'è sempre. Ognuno di noi, credo, ha fatto l'esperienza che in certi anni della sua vita ha partecipato a delle esperienze ecclesiali a Ceglio piuttosto che, non lo so, una parrocchia X o Y, e questo è uno dei motivi per cui è rimasto poi legato a certi mondi, anche se non è più quella l'esperienza, no? Quindi questa componente c'è, ma se questa è l'unica componente, l'unica cosa che abbiamo da dire, non si tratta di una chiesa, no? Si tratta di una... di un'altra cosa, cioè di un'esperienza di comunità umana. Il secondo punto, quindi, su cui avevamo un po' ragionato, sto cercando di fare il riassunto delle puntate precedenti, era il tema del sacrificio, cioè l'altra fondazione dell'esperienza ecclesiale è esattamente il contrario dell'identità, è l'esperienza del sacrificio. Era il testo di Esodo, ricordate, dell'agnello sgozzato, del sangue, dei primogeniti salvati, figura del sacrificio di Cristo, eccetera. Cioè l'esperienza ecclesiale è contemporaneamente costruita su una tensione, un'identità condivisa ma anche la caduta della propria identità. il sacrificio della propria identità. Se non tiene insieme queste due cose, è il sacrificio della propria identità, cioè che l'identità non è più importante dell'esperienza dell'incontro con Dio, se questo non c'è, non c'è una chiesa. Riesco un poco. Per questo noi diciamo che al centro dell'esperienza ecclesiale c'è l'Eucaristia, che è la memoria del fatto che Dio stesso lascia cadere la sua identità. È la memoria della passione e morte di Gesù, cioè che Dio stesso non si afferma nelle nostre vite battendo un pugno, no? E dicendo me voilà, eccomi, ma nascondendo il mistero nel corpo di Cristo e nascondendo il corpo di Cristo in un pane che è nascosto in un'ostia che non sembra nemmeno pane. Quindi guardate che gioco di identità cadute, no? Il mistero di Dio, che sarebbe l'unico che avrebbe il diritto di dire ok, questa è la mia identità, non mi rompete le scatole, io c'ho la ragione, c'ho ragione perché io sono Dio e quindi io sono la verità. Il mistero di Dio viene nascosto nel corpo di Cristo, di fronte al quale i suoi contemporanei possono dire ma non è costui figlio di Giuseppe, il falegname, eccetera, eccetera. Il corpo di Cristo viene nascosto nel pane, prendete e mangiate in tutti, questo è il mio corpo. E questo pane è nascosto nel Medioevo in un'ostia che non assomiglia nemmeno più all'identità del pane. Allora c'è proprio una consegna dell'identità nel sacrificio, no? I primi cristiani avevano capito bene questa cosa, per cui ad esempio dicevano i cristiani difendono la vita, sì, la vita è un valore importantissimo, sì. Noi non esponiamo i bambini, anche i bambini malati li raccogliamo, li facciamo crescere, perché la vita è una cosa importantissima. Ma si può perdere la vita per Dio? Sì. E infatti i martiri non considerano nemmeno la vita, che è l'identità primaria per poter dire io esisto, più importante. Riesco un po'. Allora, questo gioco tra identità e sacrificio è il gioco tipico dell'esperienza della Chiesa. Ovviamente in tutte le forme storiche o si esagera da una parte o si esagera dall'altra. In genere si esagera sull'identità perché il sacrificio è tosto e quindi o ce lo impongono, tipo nelle persecuzioni che gli è arrivato sulla testa, non riuscivano a evitarlo e quindi se lo sono preso, oppure quando la Chiesa ha perso il potere temporale, oppure, cioè, nei mille modi in cui in qualche modo la storia, no, come dice sempre il priore di Ubose, dice sempre a noi l'unico che ci insegna sempre è Nabucodonosor, cioè ci arriva, ci porta in esilio, fine lì, no? E devi sacrificare la tua identità, non per scelta ma perché è così. Quindi in genere si esagera sull'identità, però diciamo nel corso della storia questa tensione è difficile da mantenere in equilibrio, anche nel corso delle nostre storie individuali, delle nostre appartenenze. Faccio un esempio piccolo, su cui però forse ciascuno di noi può un po' riflettere, ed è certe volte noi ci sentiamo dei cristiani impegnati perché facciamo catechismo, facciamo l'oratorio, diamo una mano, facciamo, poi dopo ci sentiamo dei cristiani svuotati per questo, e allora passiamo alle fasi in cui ci sentiamo disimpegnati ma diciamo no, però c'ho ragione, io devo coltivare il mio rapporto con Dio, facciamo un'altra cosa, no? E non riusciamo mai a tenere in equilibrio il sacrificio della nostra identità e l'identità in un modo che vadano avanti più o meno insieme. È normale, nella storia è normale, di avere due nature inconfuse, indistinte, vero uomo e vero Dio, gli è riuscito bene solo a Gesù Cristo, tutti quegli altri non gli è riuscito bene. Però dobbiamo essere avvertiti su questa cosa, ok. Terzo passaggio che avevamo detto, ok, come si fa su questa faccenda, era il testo di Corinzi, ricordate la domanda era come, no? Allora come si fa a tenere questa tensione, ed era il testo di Corinzi sulla profezia, cioè c'è un solo modo in cui la Chiesa può garantirsi un po' di non sbagliare troppo in questa tensione, ed è la circolazione di parole che edificano, la parola di Dio e le parole tra noi. La Chiesa è un luogo di parola. Parola di Dio e parole scambiate, parole possibilmente vere. Uno dei nostri problemi oggi, per cui le nostre chiese sono così affaticate, appesantite, eccetera, che il 90% delle parole che diciamo nelle nostre comunità ecclesiali sono parole finte, ma non perché mentiamo, perché sono in genere sincere ma non vere. Le cose importanti le parliamo da un'altra parte. Lì ci sono, c'è questo sistema che il mio professore Salman definiva, e secondo me in modo molto intelligente, il sistema della bugia pia. Io dico cosa penso che tu pensi che sia giusto che io dica, no? La conclusione in genere, diceva lui, è: dovremmo pregare di più. Va bene, cioè, a cosa serve questa parola, no? Boh, allora, tutto il tema della parola e della profezia, diciamo. E poi l'altra volta abbiamo visto il testo del capitolo 6 degli Atti, la nomina dei diaconi e il martirio di Stefano, in cui, diciamo, da una parte il modo per regolare questo equilibrio tra identità e sacrificio è la parola di Dio e quella scambiata, dall'altra però c'è la necessità di una struttura, no? E l'altra volta abbiamo ragionato un po' su come questa struttura nasce, come una struttura di servizio, ma guardate bene, l'altra volta l'abbiamo visto, sotto un segno di grande ambiguità, per cui a fianco alla struttura immediatamente c'è il martirio. Cioè, si dice, guardate che poi se questo qua, che è stato nominato diacono, perché gli apostoli devono servire la parola di Dio, lui deve servire le messe, poi cosa fa questo? Predica, cioè serve la parola di Dio, a questo, cioè non fa quello che doveva, lo scorciano, quindi non avrà più nemmeno un ruolo come diacono, va bene, cioè anche la struttura non è l'elemento decisivo. La prossima volta, e in particolar modo l'ultima, con il testo di Giovanni 17 la prossima volta e col testo di Luca 24 l'ultima, vedremo un po' qual è l'elemento decisivo. Cioè, in positivo, dopo aver detto non è questo, non è questo, non è questo, vedremo un po' qual è l'elemento che fa la differenza. Oggi però abbiamo ancora un altro elemento, diciamo, sempre come quello della profezia, della struttura del martirio, che riguarda il come, no? come si va avanti nel concreto. Ed è, dicevo, il corrispettivo alla questione dell'identità, proprio perché il rischio maggiore non è esagerare nei sacrifici, ma esagerare nell'identità, no? Già negli Atti degli Apostoli ci viene detto che lì c'è un problema, di fare attenzione a non fare dell'identità un'idolatria. E ci viene detto attraverso questo confronto con gli altri, quelli che non sono noi, che non hanno la stessa identità. E il capitolo 11 degli Atti, forse in questo tempo di Pasqua, così che uno magari fa il buon proposito di leggere un po' di più la Bibbia, potreste leggere dal capitolo 9, cioè tutto il racconto, prima come accade. Noi ne leggiamo la conclusione, in cui Pietro racconta quello che è accaduto, ma prima negli Atti c'è come è accaduto, quindi forse potete leggervelo tutto. Qui abbiamo il racconto invece, nel capitolo 11 di Atti, di Pietro circa quello che è accaduto. Quello che è accaduto è che Pietro è entrato nella casa di Cornelio, un pagano, e riconoscendo che lo Spirito era già sceso su di loro, li ha battezzati, benché fossero pagani. Voi sapete che questa faccenda andrà avanti ancora un po'. Qui Pietro fa il figo, due capitoli dopo, quando Paolo gli dice: va bene, allora battezziamo senza circoncidere. Pietro dice: no, circoncidiamo. E poi ci sono queste meravigliose decisioni del Concilio di Gerusalemme, che si dice: va bene, allora non circoncidiamo, però chi è battezzato non mangia carne di maiale. Cioè, c'è tutta una serie di cose che, dopo essere state promulgate nel 52 dopo Cristo, sono state immediatamente dimenticate. Infatti per noi non hanno nessun valore. Se oggi le leggiamo diciamo: ma davvero? Cioè, sul serio? Perché lì, seri, Pietro e Paolo fanno il classico compromesso. Allora Paolo dice: battezziamo anche i pagani senza farli passare per la circoncisione, non serve farli passare per la legge, per quella identità. E Pietro dice: sì, però almeno alcune cose, no? Come direbbe il nostro parroco, beh, sì, però alcune cose proprio di base, quelle lì bisognerà pure rispettarle, no? E alla fine Paolo dice: va bene, ok, fanno l'elenchino delle cose che vanno rispettate, non ne rispettiamo più mezza. Va bene. Allora, capitolo 11 dice: gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. Come al solito, attenzione alle parole, perché non è mai casuale come il testo scrive le cose, no? E quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano dicendo: sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro. Allora, guardate che qua ci sono due o tre salti mortali tripli con avvitamento in questi due versetti iniziali, perché da una parte quello che vengono a sapere è che i pagani hanno accolto la parola di Dio, non che sono stati battezzati, ammessi nella comunità, non c'è niente di istituzionale in questo. Dice, anche i pagani hanno ascoltato la parola di Dio, e che male c'è? E infatti di cosa rimproverano Pietro? Non di aver predicato ai pagani, ma di essere entrato in casa di uomini non circoncisi e aver mangiato insieme con loro, cioè di non aver rispettato le regole dell'identità propria. Dietro questo, non so se vedete il contorcimento di ragionamento, che è veramente un po' contorto, perché uno dice: questi sanno che i pagani hanno ascoltato la parola di Dio, beh, meno male, no? Ci verrebbe da dire, e si incavolano con Pietro perché è entrato in casa di pagani, cioè ha violato una delle prescrizioni fondamentali dell'ebraismo, che era non mescolarsi con i pagani e soprattutto non mangiare con loro. E uno dice: scusate, ma cosa c'entra? Come funziona sta faccenda? No? Allora, dietro, va bene, c'è tutto un tema, l'ebraismo ha tutta una normativa costruita per non mescolarsi con gli altri, no? Come tutte le religioni, per esempio, che hanno delle impegnative prescrizioni alimentari, sono fatte apposta per impedire nel quotidiano che la gente si mescoli, perché se tu c'hai quattro amici non ebrei e devi andare con loro a mangiare la pizza, è un problema tale che alla fine rinunci e non li frequenti più, no? E vai solo a mangiare la pizza con quegli ebrei, perché se è lievitata con lo strutto, se c'è questo, se c'è quello, non va bene, i piatti e cose, cioè è una roba talmente complicata che lasci perdere. Quindi di per sé l'identità ebraica è molto centrata sull'idea di identità e sulla salvaguardia di un'identità distinta, e di questo rimproverano gli altri, rimproverano Pietro, no? Però guardate che questo qui è il modello tipico del ragionamento contorto che facciamo anche noi, no? Quelli lì fanno una cosa carina, cioè, sì, però non sono mica cattolici, e vabbè, ma chi se ne frega, cioè, se fanno una cosa carina, fanno una cosa carina, cioè, no, però, sai, non è la stessa cosa, no? È esattamente lo stesso tipo di ragionamento contorto, dove si perde di vista che, per esempio, l'ascolto della parola di Dio è la questione, cioè che l'Evangelo sia una buona notizia sulla vita, e che chiunque ascolta questa buona notizia e la fa fiorire sulla propria vita, ben venga. Allora Pietro cominciò a raccontare loro con ordine, dicendo: mi trovavo nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione. Un oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia, calata per i quattro capi, e giunse fino a me. Fissandola con attenzione osservai e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Sentii anche una voce che mi diceva: coraggio Pietro, uccidi e mangia. Io dissi: non sia mai Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca. Nuovamente la voce dal cielo riprese: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Questo accade per tre volte e poi tutto fu tirato su di nuovo nel cielo. E poi andiamo avanti, ma intanto fermiamoci su questo primo passaggio. Allora, la cosa interessante è: Pietro racconta, ancora una volta è il tema su cui abbiamo già molto ragionato, è una narrazione, è una parola che fa la differenza. Pietro non si giustifica, non si mette a spiegare, non insegna, racconta. Sarà che io questa è una cosa a cui sto pensando tantissimo, ma trovo che una delle nostre esperienze peggiori, anche culturalmente oggi, è questa assenza di parole scambiate che abbiano un qualche significato. Noi non abbiamo niente di mezzo tra il biografico esistenziale di fronte al quale, se uno mi dice, ah, sto malissimo, cioè, ok, lo ascolti, cosa puoi fare? Non è l'apertura di un dialogo, no? L'altro mi ha messo addosso quello che è. Se uno non è proprio una bestia, rispetta quello che l'altro è, voglio dire, lo ascolta, lo accoglie. Se proprio gli viene una parolina di consolazione, la dice, ma... Tra questo e i discorsi tipo dovremmo tutti pregare di più, non c'è niente in mezzo. Peccato che la vita degli adulti è esattamente quello che sta in mezzo. Cioè, è la capacità di trasformare la propria esperienza biografica in una parola pensata e scambiabile, e che sia l'apertura di un dialogo reale. Cioè, che sia la possibilità per il mio interlocutore di dire qualcosa che non mi ferisca, ma che mi sposti e mi consenta di vedere un altro punto di vista, di fare un passo avanti e così via. E ormai noi siamo entrati, per esempio, nelle esperienze ecclesiali, sarà che appunto questa è una delle cose a cui sto pensando tantissimo, è che, come dire, l'esperienza di fede serve solo più nei casi limite, no? Cioè, quando uno non sa più che cavolo dire, due parole sul paradiso, insomma, non fanno male a nessuno, no? Se c'hai la faccia tosta di dirle. Allora, sul caso limite abbiamo delle parole, più o meno di circostanza, ma sulla vita ordinaria, sulle giornate una dopo l'altra, su come vanno le cose, secondo me il film di stasera, ad esempio, su questo tema qui è grandioso, veramente, no? Sul silenzio che si costruisce nelle frasi dette. Abbiamo mitizzato il silenzio, quello che non possiamo fare mai, cioè quello dei monaci, quello pieno di Dio, tutte quelle robe lì, ma non siamo capaci di scambiare una parola. Non c'è un silenzio significativo se non c'è una parola significativa. Pietro racconta perché di fronte a questi che lo rimproverano, l'unica modalità è di fare circolare l'esperienza che lui ha fatto, ma non come un'esperienza viscerale, no? Ma come la sua lettura teologica dell'esperienza che ha fatto. E in questo Pietro è veramente custode della fede. Fa esattamente la cosa che deve fare chi è custode della fede. Legge teologicamente ciò che è accaduto e lo ripropone alla comunità. E allora dice tre elementi. Mi trovavo in preghiera e in estasi, ebbi una visione. Noi su queste parole qui, a parte preghiera, sulle altre due, estasi, visione, ci abbiamo immediatamente i peli dritti, perché ci sembrano cose un po' strampalate, un po'... No, perché abbiamo una lettura ottocentesca di questi termini, che sono legati ai temi del meraviglioso, delle apparizioni, delle madonne che appaiono per dire convertitevi. Vabbè, cioè, lo sapevamo già, non è che è una grande notizia, voglio dire, però cioè, di tutto questo mondo un po' fantasmagorico che è venuto fuori tra il 700 e l'800. In realtà qui siamo molto alle origini dell'esperienza cristiana. La parola ecstasis viene dal greco ed è una parola bellissima, secondo me, che noi dovremmo rimparare a usare, lasciando perdere l'immagine dell'estasi di Santa Teresa, no? Che appunto è quella che dal 500 in poi dà inizio a questa idea romantica, no? Invece, tornando prima, ecstasis vuol dire uscire di sé, fuori di sé. Guardare sé con una distanza, guardare sé da un altro luogo. E di per sé un cristiano dovrebbe vivere permanentemente in estasi. San Tommaso diceva che, poiché il nostro obiettivo è la visione beatifica, se uno più uno ce la fa campare in estasi, più è già in paradiso, no? E a noi questo linguaggio fa un po' impressione, ma sappiamo invece bene cosa vuol dire questa cosa qua. Più noi siamo incollati su noi stessi, più stiamo male e ci avviluppiamo in decisioni in genere sbagliate. E se riusciamo nella difficoltà a fare un passino indietro, avere un briciolo di distanza, a vedere le cose leggermente da fuori, normalmente riprendiamo il bandolo della matassa, perché abbiamo bisogno di una distanza dai noi stessi, se no collassiamo. L'estasi è questa esperienza, assumere il punto di vista di Dio. Per questo la Chiesa, per esempio, ci offre in tutte le liturgie la parola di Dio, perché ci offre il punto di vista di Dio. Cioè, non è che bisogna fare chissà quelle strane meditazioni, quella roba strana di preghiera che uno dice, ma cosa devo pensare quando prego sulla parola di Dio? No, la parola di Dio è esattamente quello che noi facciamo in questa esperienza di lezio. Leggere i testi e vedere come si vedono le cose dal punto di vista di Dio, uno improvvisamente c'ha un elemento in più, c'ha qualcosa che non aveva pensato da solo, c'ha una prospettiva di lavoro possibile, no? Allora, Pietro è in preghiera e appunto la preghiera non è un'attività devozionale, ma è l'estasi, cioè è di fronte a Dio cercando di assumere il punto di vista di Dio. Noi diciamo, usiamo queste espressioni come se fossero scontate, tipo la preghiera come ascolto di Dio che parla. Cosa vuol dire? Cioè, di cosa stiamo parlando? Non manda sms, non manda mail, non telefona. Cioè, cosa vuol dire che Dio parla? Poi certo, in un certo senso è vero che Dio parla, ma non possiamo aspettarci che parli come se uno improvvisamente sentisse dentro di sé le voci, perché non sta bene uno se sente le voci dentro di sé. No? Dio parla se io mi alleno, faccio esercizio a, per esempio, riconoscere nella parola di Dio un punto di vista esterno a me, che mi relativizza, no? Che mette in gioco il mio possesso. Per questo questi qua si incavolano, perché i pagani hanno ascoltato la parola di Dio, perché ascoltare la parola di Dio mette in gioco il loro possesso, e quindi questi si incavolano con Pietro. E in questa estasi ha una visione, no? Io mi sono sempre chiesta perché nell'Antico Testamento ci sono visioni ogni 2x3, poi si diradano un po', dopo gli Atti degli Apostoli praticamente non ce n'è più, e poi ce ne sono saltuariamente nel corso della storia della Chiesa, concentrate nei periodi di crisi, quando la Chiesa va a catafascio, c'è una grande immoralità, oppure ci sono la peste nera, eccetera, eccetera, oppure adesso, si rimoltiplicano le visioni, no? Allora, che cosa vuol dire questa faccenda, no? Noi non sappiamo che cosa è accaduto, non abbiamo modo di ricostruirlo. Non sappiamo se Pietro ci sta narrando un'esperienza interiore, ci sta narrando un'esperienza psichica, non lo sappiamo. Non aveva nemmeno queste categorie, che sono categorie del nostro secolo. Non si è fatto la domanda, gli antichi non avevano la domanda se era la psiche, la nevrosi o cos'era, no? Ma quello che Pietro ci dice è che in qualche modo appunto Dio ha parlato. Quando ci dice visioni, no? È come quando ciascuno di noi dice, cavolo, in politica servirebbe un po' di visione. Cioè, bisognerebbe che qualcuno ce la facesse a non stare lì incollato solo a contare quanti punti di spread ci sono e a darci un po' di orizzonte a tutti, in cui tutti potessimo un po' ritrovarci, no? Esattamente la stessa questione, cioè un passo indietro rispetto alla parola di Dio in preghiera per scollarsi da se stesso e vedere che cosa Dio dice. Certo, oggi noi abbiamo altri percorsi con cui abbiamo visioni. Perché siamo più diffidenti sulla psiche, no? Sulle visioni che mi vengono da dentro, ci viene sempre il dubbio che siano un po' proiezioni più che visioni, no? Bene, questo è il nostro tempo, però no, non siamo esentati dalle visioni, no? E Dio non smette di parlare, anche se usa altri generi letterari magari. Quando Giovanni XXIII dice che una delle questioni del Concilio Vaticano II è rimparare a leggere i segni dei tempi, dice che forse per noi moderni la questione delle visioni passa per la storia e per la sua interpretazione, per rendersi conto di cosa accade. Allora, qual è la visione che ha Pietro? Vede questo lenzuolone che scende pieno di animali di tutti i tipi, gli viene detto mangia, uccidi e mangia, e lui dice no, tutto, io non ho mai mangiato niente di impuro, e la voce dice ciò che Dio ha purificato tu non chiamarlo profano. E la cosa carina è che poi però non mangia, torna tutto su, cioè fanno tutta sta maradana, tre volte viene giù, tre volte la discussione, ma alla fine non mangia, perché la questione non era che mangiasse, ma la questione era che si rendesse conto che il soggetto, che quello che decide, che quello che fa la differenza è Dio, ciò che Dio ha purificato, cioè appunto che assumesse il punto di vista di Dio, e il punto di vista di Dio è che non c'è niente di impuro. Ed ecco, in quell'istante tre uomini si presentarono nella casa dove eravamo, mandati da Cesare a cercarmi. Lo spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Giaffa e fa venire Simone detto Pietro. Egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque anche i pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. La lettura liturgica finisce qua, con questo meraviglioso happy end. Peccato che il versetto seguente dica: intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro ed Antiochia e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Della serie, vabbè, adesso così Pietro ci ha avuto questa visione, va bene, però mica ci allarghiamo, eh. E però nella lettura liturgica questo versetto in genere non viene letto. Allora, che cosa succede qua? È interessante, no? La voce dice alla casa di Cornelio che vadano a chiamare questo Simone detto Pietro perché lui dirà delle cose. E uno dice: scusa, ma già che ci sei, non puoi dirmelo tu direttamente? Cioè, perché bisogna fare tutto sto giro? E qui è molto chiaro, no? Perché, per dirla come la diremmo noi oggi, la questione del rapporto con Dio è personale ma non individuale. Riguarda me, questo fa, il rapporto che Dio ha con me fa criterio, ma non mi arriva tra me e me. Deve esserci un altro che me la dice. Deve esserci una circolazione di parole scambiate. Deve venire Pietro creando un problema a se stesso, perché entra dai pagani e mangia con loro, facendosi rimproverare da quegli altri, dicendo le cose a loro, vedendo e riconoscendo che lo Spirito Santo scende su di loro prima. Pensate che casino di circolazione di parole fa sta roba. L'essere andati a cercare Pietro, uno dice, in termini di economia era più semplice se sta voce appariva, li battezzava, gli dava lo Spirito Santo, fine la trasmissione, gli diceva quello che doveva dirgli e fine. Ma questa operazione mette in circolazione tutti, compreso i giudei che rimproverano Pietro che racconta ai giudei, cioè c'è una stratificazione di narrazioni, di parole scambiate. Anche qui a me fa sempre impressione da morire, per esempio la fiducia cieca e commovente che abbiamo nel catechismo, no? Pensiamo che se uno piglia un bambino, gli spiega, fa il programma, fa tutto il programma bene, il gioco è fatto, no? E se uno viene a fare la cresima o la comunione senza aver fatto i 2 anni di catechismo, orrore, no? Come se tutta la circolazione di parola fosse semplicemente unidirezionale e una volta ordinata: primo anno di comunione, secondo anno di comunione, no? Allora io ti spiego, tu ascolti, poi se io sono molto democratico parli ogni tanto anche tu, però il percorso è fatto e sai tutto quello che devi sapere. E viceversa, se non hai fatto quel percorso, no? Non sei preparato, se non hai fatto 8 incontri non ti puoi sposare in chiesa, se non hai fatto questo non... pensate qui quale disordine c'è, come la circolazione di parola è a mille livelli e un gesto concreto mette in movimento 100 racconti, di cui alcuni sensati, alcuni insensati, alcuni giusti, alcuni sbagliati, quelli che rimproverano, cioè Pietro che pensa, che interpreta, che poi racconta, che fa prima, racconta dopo, cioè c'è tutto un giro di parole ripetute, no? Peraltro tutte le cose vere della nostra vita funzionano così, no? Non le acquisiamo mai perché ce l'hanno spiegato una volta, no? Ma semplicemente perché in mille modi ci sono tornate addosso in continuazione e noi le abbiamo a nostra volta rimesse in circolazione. E qui c'è questa cosa carina su cui i liturgisti si distruggono, perché c'è tutto il dibattito sulla cresima, il battesimo, se la cresima è prima, dopo, eccetera, no? Perché ci sono due casi in cui lo Spirito Santo viene dato prima di qualsiasi altra catechesi, mistagogia, eccetera, e sono nel caso degli apostoli a Pentecoste. Ma si dice sempre, beh, però loro come catechista ci avevano avuto Gesù che, come dire, sapeva fare il suo mestiere, quindi è un caso eccezionale. Ma anche qui, nel caso di Cornelio, questi non sapevano un tubo, non erano per niente preparati, non avevano nessuna preparazione. E Pietro dice, avevo appena cominciato a parlare, quindi non avevo ancora potuto prepararli, quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato lo stesso dono che ha dato noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? E qui è proprio l'altra faccenda, no? Ancora l'altro giorno ho sentito uno, un professore, tra l'altro, dire: nel Vangelo, no, un vescovo, nel Vangelo sta scritto chi non è con noi è contro di noi. Invece no, nel Vangelo sta scritto chi non è contro di noi è con noi, che non è la stessa cosa. Cioè chi esplicitamente non è contro di noi, a noi ci va bene. E qui è la stessa questione. Gli altri non sono gli altri che mi danno ragione, o gli altri che accettano la mia identità. Sono gli altri che sono gli altri. Che se sono contenti rispetto alla parola di Dio come me, va bene. Punto. Fine. Senza condizioni. L'altro giorno spiegavo il versetto che dice: peccatori e prostitute vi precederanno nella regna dei cieli, e come sempre una signora ha detto: beh, se si pentono. No, nel Vangelo non c'è scritto. No, non è sotto condizione. Ci precederanno e basta, in quanto peccatori e prostitute. Cioè, ci precedono proprio. C'è stato quell'attimo, dice: beh, ma allora? Ecco, è esattamente questa questione qua. Cioè, in fondo noi tendiamo sempre a normalizzare in termini di identità. E cioè, va bene, il Vangelo è misericordioso, il Vangelo, eh? Però, almeno alcune cose minime. No, la negazione del possesso, la centralità della parola di Dio e della parola scambiata tra di noi, fa sì che chi non è contro di noi è con noi. E allora quelli a cui Pietro ha raccontato commentano: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Ma contemporaneamente viene immediatamente detto che però sta cosa non passa placida a livello di Chiesa. Cioè che questi hanno capito che c'è una parola scambiata che li ha spostati, però che quegli altri che erano Fenicia, Cipro, Antiochia si regolano in un altro modo. La conclusione del capitolo, è, da questo punto di vista, è esemplare, perché fa un po' di ragionamenti, eccetera, su Paolo, Barnaba, Saulo, e poi conclude dicendo che c'è una grande carestia a Gerusalemme e che i discepoli stabiliscono di mandare un soccorso ai fratelli abitati nella Giudea. Cioè si conclude questo capitolo dicendo che questi qua, che si tengono un po' sulle loro, che stanno in Fenicia, a Cipro, Alessandria, che non si adeguano, però cosa fanno? Esercitano carità, cioè non si adeguano sul battezzare tutti, gli fa troppa impressione, ma la cosa qualificante è che se i fratelli della Giudea sono nel bisogno, li soccorrono, il resto poi si aggiusta. Ci sarà varie discussioni, il Concilio di Gerusalemme, eccetera, e si troveranno varie soluzioni, ma l'esercizio della carità è quello che mette tutto in quadro. Sì, io mi fermerei qua, perché mi sembra sufficiente.
Mi sembra che siamo un po' tutti dispersi.
Sì. Sì, sì, ma infatti secondo me questo qui è il criterio base, cioè dato che tutti ci sentiamo un po' dispersi, primo è non perdere di vista la carità, anche qui come il discorso sulle parole, cioè la carità quella vera, non cioè quella molto concreta, reale, delle vite concrete come sono, sane, malate, no? Da una parte, dall'altra. Io non so, forse perché è una cosa su cui sto tanto ragionando, appunto, riuscissimo a rimettere in circolazione delle circolazioni di parola non farebbe un soldo di danno. Ma è vero che probabilmente siamo tutti abbastanza sfiduciati sulla possibilità che sia possibile parlare in un certo modo, almeno con alcuni interlocutori, no? A cui magari vogliamo anche bene, non ci abbiamo mica niente contro, però... non riusciamo a trovare una parola condivisa in qualche modo, mi sembra.
Ma lo dicevo anche nel senso che dicevi tu prima, no? Che questi si sono dispersi per la persecuzione dopo per la crisi, diciamo così, dopo il martirio di Stefano. Mm-hmm. E noi viviamo un po' un tempo come questo, cioè siamo molto dispersi rispetto a un sacco di cose, no? Per cui la prima cosa che ti viene in mente è di non sapere più dove sei, cosa fai, se va bene, c'è la carità, e il passo di scambiarsi parole è una presa più complicata.
Sì, sì, assolutamente. Da questo punto di vista, secondo me, c'è tutto un po' il percorso dell'Afro in questi anni, le parole, cioè io credo che questo è un grosso tema, no? Per cercare parole vere, dicibili, scambiabili, no? E che certe volte però noi siamo anche un po' poco consapevoli di quanto lo facciamo, cioè che forse non è che necessariamente uno deve avere come interlocutore il proprio parroco, no? Forse un'esperienza così va bene, no? Per intanto, poi se arriverà anche il proprio parroco meglio, però cioè forse non è nemmeno così complicato da un certo punto di vista, no? Vado a mettere una mano all'influenza.